Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, quinta parte, sezione 1. Sempre più sofferente andai avanti. Credevo che presto tutto sarebbe stato consumato. Impazienza umana! Come sei stolta rispetto alla calma divina dell'Eterno. La terza conferenza fu, come l'anno avanti, sulla lotta antitubercolare. Cioè, no, la terza fu su Suor Benigna Consolata Ferrero e la quarta sulla giornata antitubercolare, abbinata alla giornata dell'Università Cattolica, le cui giornate si seguirono a poca distanza. Poi gli esami di gara, riusciti ottimamente. Le socie mi amavano moltissimo, ero una mamma per loro, più che una maestra. Non avevano nessun segreto con me. Già, anche se l'avessero avuto, non sarebbe servito. Un dono di Dio mi rendeva conscia di ogni novità. E perciò chiamavo a me la figlietta e le dicevo: «Che hai che ti turba?» Vedendosi scoperta e credendo che io sapessi tutto per forza soprannaturale, essa parlava. Ma io non sapevo tutto. Capivo solo sulle generali se costei era addolorata o inquieta oppure tentata, e basta. La loro confidenza, però, mi dava modo di curare le loro anime, di guidarle e confortarle. Benedico Iddio di aver permesso che il prossimo mi abbeverasse con tutti i dolori. Così posso capire i dolori degli altri, compatirli, confortarli. Capire i cuori. Che arte difficile. Non si impara a nessuna scuola umana. Solo la luce che viene da sorgenti non umane e che è aiutata nel dar frutto da molto spirito meditativo e da bontà di cuore, può insegnare questa scienza che è di tanto conforto. Esser capiti in un'ora penosa vuole spesso dire essere salvati. Salvati da brutte sorprese, salvati da pericolose cadute, salvati infine da disperazioni che stroncano l'anima, seppur non lo uccidono. In tutte le età occorre essere capiti, ma specialmente in quell'età delicata che va dall'adolescenza alle soglie della maturità. È allora che i cuori sono più facili alle seduzioni, alle chimere, alle tempeste. Come teneri alberelli che si avviano al primo fiorire, sono facili ad essere divelti da una mano brutale, spezzati da un colpo troppo forte, bruciati da un calore troppo ardente, marciti da uno stagnare di troppe acque morte, spogliati da un vento troppo turbinoso che li torce nel suo gorgo di bufera. Vanno virilizzati i cuori nel loro primo fiorire, vanno istruiti in ciò che li può ledere, vanno sorretti se troppo deboli, onde non pieghino. Vanno potati se troppo esuberanti di fronde e di affetti si espandono troppo in una prodigalità che li esaurisce prima del frutto. vanno fertilizzati se troppo aridi, mondati se già invasi da parassiti e soprattutto amati, amati, amati. Un cuore che si sente amato parla e parlando dà modo a chi lo ama ed è più esperto di lui di guidarlo. Occorrerebbe sempre avere un cuore di padre o di madre per coloro che sono più giovani di noi e certe volte occorre averlo anche per coloro che sono più vecchi, perché gli animi non hanno età. Sono eterni come Dio e c'è sempre bisogno di tenerezza, di consiglio, di conforto a tutte le età della vita. Nella realtà, ben pochi sono i cuori che sanno amare e, amando, capire. Rarissimi poi quelli che, essendo ormai anziani, sanno ricordarsi che furono giovani anche loro. Ai nostri tempi questo non si faceva. Ai nostri tempi nessuno faceva quest'altro. Ecco la frase sprezzante che è sempre sulla bocca degli adulti verso i più giovani. Bugie! Non entro nelle grandi colpe, che ci sono anche esse sempre state, prova ne siano gli ospedali degli innocenti e le ruote, eccetera, eccetera, in uso fin dal Medioevo, come ne fanno fede l'episodio di Francesca da Rimini, di tutte le favorite dei re, di tutte le ninfe gerie dei poeti e dei capi di Stato, tanto per citare cose conosciute anche dai polli. Ma entro nelle cose meno gravi. Amori fatti di nascosto da papà e mamma, amicizie e letture che turbano, fatte pure di contrabbando, leggerezze di tinture, ricciolini, eccetera, eccetera. Per carità, io credo che da Eva in poi, in tutti i continenti e su tutti i meridiani e i paralleli del globo, si trovano. E allora, perché tuonare come tanti Savonarola contro le generazioni d'oggi, quando anche ieri le care mammine e l'altro ieri le più care nonnine conobbero e corrisposero col caro babbino e col caro nonnino, allora baldi giovincelli, mediante un telefono e un telegrafo senza fili, a base di occhiate e di fiammiferi accesi e spenti, secondo un linguaggio convenzionale, o invio di bigliettini mediante la compiacenza di un filo sottile che nelle vie poco illuminate di solo 40 anni fa faceva da postino galeotto? E allora, perché fare i quaresimalisti per la permanente, per il rossetto, se ai loro tempi si tenevano sulla testa tutta un'architettura di posticci e si infarinavano di cipria come pesciolini pronti per la frittura? Allora andava di moda il pallore delle eroine del romanticismo. Ora piace apparire come mulatte o pelli rosse. È cambiata la tinta, ma il trucco c'è ora come c'era allora. Invece di tuonare, di predicare, dicendo solenni bugie e ottenendo lo scopo che le figlie fanno doppi sotterfugi e invece del bigliettino di contrabbando ricevono addirittura il giovane di contrabbando, con serio pericolo di conseguenze, o vanno a dipingersi fuori di casa, chissà dove. Cerchiamo di farle riflettere, queste figlioline. Facciamoci amiche delle nostre creature prima che madri rivestite dell'autorità materna. Facciamoci prima sorelle che maestre delle nostre socie più giovani e apriamo il cuore nostro perché esse aprano il cuore loro. Così bello questo sapere che la mamma e che la maestra capisce. Così dolce vedere che le nostre figlioline, di carne o di spirito, hanno fiducia in noi e non ci celano nulla, e nei loro sogni cercano il nostro cuore per deporre il sogno che le fa palpitare, e nei loro dolori il nostro cuore per piangervi sopra. Quanto si ottiene di più così, con questa compassione che sa dirigere senza ferire. Tuttora, e sono 11 anni che sono reclusa, tuttora esse, le mie figliette, vengono a me, nella felicità o nel dolore, per dirmi i loro palpiti di innamorate, le loro estasi di spose, le loro beatitudini di madri. I loro fiori di carne me li portano tutti alle prime uscite che fanno e vogliono che io baci i loro tesori. Insegnano loro il mio nome come fosse quello di una nonnina che li ama. Tuttora vengono o scrivono se una malattia le colpisce, se una sventura le afferra, se un lutto le orba di un essere caro. È dolce piangere con me, che le capisco sempre. Dopo vanno via più quiete, più serene, o se lontane, si sentono più serene e fiduciose. Io resto col loro dolore nel cuore e con la mia stanchezza di malata. Ma l'anima canta perché sa che vi è un cuore meno desolato di prima. Qualche volta le confesso che manderei tutte a farsi benedire. Sono materialmente così stanca, sfinita, dolorante. Ma penso che Gesù era stanco tante volte, eppure non rimandava mai nessuno. Sulla croce, nell'agonia, seppe ancora confortare il ladrone alla speranza, sua madre, l'apostolo e le donne fedeli. Le dirigenti anche, meno la presidente, erano tutte con me. La presidente aveva tentato, sempre aiutata dalla presidente diocesana, di passarmi alle donne cattoliche perché avevo passato i 30 anni. Ma ci fu una levata di scudi delle socie. O dentro io o fuori anche la presidente che aveva anche lei 33 anni. E restai io. Ci voleva dell'eroismo a restare. Ero sempre più malata e perciò più sensibile alle ingiustizie che mi venivano fatte. Quando ancora fruivo delle spirituali parole di Gesù ad una mia preghiera in cui lo supplicavo di spezzarmi col suo amore per aprirmi la via dei cieli, egli mi aveva risposto che io dovevo spezzare il mio io, frantumando ogni mio amor proprio, ogni mio diletto umano chiuso nel mio cuore col maglio di un amore perfetto, perché non appoggiato da alcun conforto soprannaturale. Allora sarei stata pronta per il cielo. Ora potevo dire di aver toccato quel punto. Il mio amor proprio era calpestato da tutti, da me più di tutti che per amor di Dio del prossimo m'ero fatta simile ad uva nel tino che il vendemmiatore pigia e spreme sotto i piedi. Nessun conforto veniva dal cielo e nessuno dalle creature. Solo beffe, satire, rimproveri, tradimenti e fatiche, neppure notate o notate per trarne motivo di nuove beffe. Pregassi o non pregassi, parlassi o tacessi, fossi immobile o in moto, ero sempre in fallo, secondo la maggioranza. Solo le anime che avevo portate a Dio mi restavano grate e fedeli, il che mi fa pensare a quanto si legge nel Vangelo circa la fede e la riconoscenza nel Cristo di coloro che erano gentili. Venne l'estate. Ormai era proprio faticoso camminare sola. Mi ricorderò sempre il 2 agosto 1932. Che pena andare a Sant'Antonio per il perdono d'Assisi. Tornai a casa a braccio della mamma. Devono averci prese per due ebbre. Appena a casa mi sentii male, ma ormai mi sentivo male quasi ogni giorno. Si riaperse l'associazione. Ripresi il mio ufficio di voce. Solo l'amore di Dio mi poteva dare forza di continuare. La mamma di Marta mi dette la vita della Galgani, sua concittadina, la grande vita scritta dal passionista padre Germano di San Stanislao. Voleva parlassi di Gemma in una conferenza. Glielo promisi. Confesso che non avevo per la Galgani nessuna attrattiva. Mi pareva, per quel poco che ne sapevo, una esaltata, una nata in epoca non sua, in arretrato di qualche secolo dal momento buono per nascere. Dicevo sempre: ora la santità è diversa, queste sono cose da medioevo. Ma letta quella vita, mi ricredetti. Maria della Croce poteva capire la Gemma di Gesù e la piccola Violetta di Gesù, la Violetta che moriva di nostalgia del sole eterno, poteva unire il suo lieve profumo e la sua testolina velata di penitenza al profumo mistico e alla stellare corolla che gli emblemi della passione decorano della passiflora di Cristo. Ma prima dovevo parlare di Santa Giovanna d'Arco. Patrona di gioventù femminile, era giusto ne parlassi. Fra l'altro era desiderato dalle mie compagne, perciò la misi in testa all'elenco delle conferenze da tenere. Quell'anno avevo pensato di parlare di Gemma, della Pulzella d'Orléans, delle beate venerabili di Casa Savoia e di alternare queste conferenze ad altre sulla buona stampa nella quale mi prefiggevo di illustrare un dato autore del quale poi avrei sorteggiato fra i presenti 3 libri, comperati naturalmente da me, a prezzo di fabbrica, mediante i buoni uffici di una cara signorina ex atea e convertita dalle mie parole. Ho detto atea, no, anticattolica, è più giusto. Ma parlare di Giovanna d'Arco mi faceva paura. Perché? Perché sentivo che quando avessi parlato di lei mi sarebbe accaduto qualcosa di irreparabile. Perciò era 3 anni che rimandavo la conferenza. Perché questa idea? Ma uno dei tanti avvertimenti che la mia psiche riceveva da altri mondi. Volli sfidare quell'avvertimento e mi misi a preparare la conferenza. Dopo avrei parlato di Gemma. Il 21 novembre, in 3 ore, morì la mamma di Marta. Non fece a tempo a sentirmi parlare di Gemma e andò in cielo, poiché era veramente una donna giusta a sentire le lodi del Serafino di Lucca cantate dagli angeli belli. Ne ebbi un grande dolore. La mamma di Marta mi voleva un bene di vera amica, materno, fraterno, santo. Amo tanto Marta perché è figlia di tal madre. L'amo ancor più per questo che per le sue doti proprie, perché continuo ad amare in lei l'anima di una santa tornata a Dio, ma non dimentica di me. Ne sono certa. Apro una parentesi per rispondere alla sua lettera che mi ha fatto restare sbalordita per più motivi. Glielo dirò domani a voce, ma fin da ora le chiedo perché, quella sorpresa? Ah, non mi vizi, padre, che dopo mi spiace troppo a morire. Ma, senza scherzi, grazie e poi grazie ancora. La mia mano dice grazie e la mia bocca dice lo stesso. L'anima le dirà il miglior grazie con la preghiera, e questo per il dono. Poi un altro grazie per capirmi così bene nel morale e nello spirituale. E mentre lei è ancora intento nella sua pietosa missione di consolare noi infermi, io, per dimostrarle quanto le sono grata del suo studio paziente e buono dell'anima mia, tenterò rispondere alle sue domande. I predicatori ci vogliono, e che siano in piena efficienza fisica, altrimenti addio predicazione del Vangelo, ma i predicatori vanno sorretti dai penitenti. Una radio non ha voce se l'elettricità non l'accende. I penitenti, le anime olocauste, sono la spina che innesta la corrente di Dio nell'anima del suo banditore e di chi lo ascolta. Brutto paragone, ma vero. In particolare, poi, penso che quando un ministro di Dio consuma se stesso ora per ora nell'esercizio del suo ministero, senza impazienze, senza stanchezze, senza ripugnanze, senza paure, senza troppa cura del suo corpo, ma con fedeltà a tutte le esigenze del suo lavoro sacerdotale, ma con ilare volontà di fare, ma con carità accesa che sa stringere al cuore il grande peccatore come sa stringere l'anima pura, poiché in tutte egli vede Dio, egli è già un'anima ostia. Dio si incarica lui stesso di propinargli ora per ora il sacrificio e perciò basta così. Noi, le fannullone, che non siamo altro che capaci di soffrire e pregare, mettiamo tutto il resto per compiere giornalmente quella tale misura di sacrificio che deve essere versata nella banca dei cieli e che si muta con largo interesse in aiuto ai lavoratori della vigna di Cristo. Noi siamo le Marie e voi, anime sacerdotali, siete le Marte di Gesù, il quale, è vero, ha detto che la parte migliore era quella scelta dall'adorante Maria, ma era anche ben grato a Marta, l'operosa e pratica donna di casa che provvedeva ai bisogni della sua umanità. Il sacerdote, poi, salendo ogni mattina i gradini dell'altare per celebrare il sacrificio, è Marta e Maria insieme, poiché adora e poiché opera. Riguardo alle letture da me fatte e che, qualunque esse fossero, hanno sempre portato luci di bene in me, io reputo che più ancora che il mio buono spirito, che si proietta su tutto, rendendo buono il meno buono, sia lo stesso Gesù che impedisce che qualcosa di male entri in me. In che maniera? Oh, semplicissimo! Riempie tutto di sé fino all'orlo e basta. Se lei, padre, empie un bicchiere fino all'orlo e poi tenta aggiungere pianino pianino dell'altro, il superfluo trabocca. Non è forse vero? Gesù ha empito fino all'orlo la coppa del mio cuore. Ogni altra cosa non può entrare. Si posa sopra un istante e scivola via. Scivola via spesso purificata dal contatto avuto col mio Gesù. Nessun merito da parte mia. Io sono talmente affascinata da Gesù che vedo scritto Gesù anche ove è scritto demonio, che sento parlare Gesù anche dove parla Lucifero, che vedo Gesù su tutte le cose. L'amore di Mario, che d'altronde credo defunto da anni, le dirò poi perché lo credo, è spoglio di ogni desiderio e rimpianto umano. Amo l'anima sua, che credo avere ricomprata col mio dolore. E più bel dono non potevo fare a questa creatura che ho amato. Non le pare? Ed ora alla spiegazione della frase che l'ha colpita. Sono giunta a capire che gli unici veri dolori di un cuore sono quelli che vengono da Dio per nostra prova o per nostra punizione. rispondo ad ogni sua domanda. Come fa a capire che un dolore viene direttamente da Dio? Risposta: per quello che ne prova l'anima. Perché quando un dolore viene direttamente da Dio, si contraddistingue sempre dai dolori che vengono da qualsiasi altra fonte. Prima di tutto, il dolore che viene da Dio, per quanto possa essere aspro e mordente, non è mai scompagnato dalla pace. Questo è il segno che non manca mai. Anche se talora pare che non ci sia, c'è. Non appena l'anima si guarda nel profondo, e questo avviene sempre, magari per un attimo, ma che è sufficiente, vede che nel suo soffrire c'è una grande pace. Pace non vuol dire rassegnazione, no, vuol dire molto di più. Vuol dire beatitudine. E il dolore che viene da Dio è sempre accompagnato da beatitudine super spirituale. Ecco, una delle parole che vengono a formarsi spontanee sulle nostre incerte labbra per parlare dell'indescrivibile. Super spirituale per me, che questa parola creo, vuol dire una beatitudine nella parte spirituale dello spirito. Non è un gioco di parole, è una realtà. Porto un paragone. La Chiesa è un fabbricato eretto per il culto di Dio. Nella Chiesa vi sono poi le cappelle, nelle cappelle gli altari, negli altari il tabernacolo, nel tabernacolo l'abisside con Gesù e Eucaristia. Se io entro in chiesa, non tocco Gesù e Eucaristia, ma se io salgo un altare, apro un tabernacolo, scopro un ciborio, posso dire di toccare Gesù. Nel corpo c'è l'anima, nell'anima lo spirito. Vi è la pace dell'anima e questa può esserci in ogni dolore sopportato con rassegnazione. E vi è la pace che regna sullo spirito, ossia la super pace. E questa vi è sempre quando il dolore viene da Dio per elevare ad un grado più alto il nostro spirito, purificandolo dalle ombre o fortificandolo dalle debolezze che ancora lo avviliscono. In che consiste il dolore prova? Risposta: da un crescere di amore solo da parte nostra, mentre Dio pare ritirare il suo, lasciandoci sole. Noi si chiama e Lui non risponde. Noi si chiede ed Egli non mostra di udire la richiesta, anzi, spesso ci umilia, levandoci proprio quello che più ci è caro di avere e che credevamo di avere già ottenuto. A dirlo sembra niente, ma a subirlo è molto doloroso. Le ho già descritto nel quaderno che le ho dato oggi cosa voglia dire soffrire da soli, senza Dio che ci sorride e risponde ai nostri gemiti. Il dolore punizione, poi, lo si capisce subito, perché la coscienza ci avverte di averlo meritato. Oh, io lo sento subito. Anche prima che arrivi, la coscienza mi dice: hai sbagliato. Ora, se Dio ti punisce, sii pronta a chinare il capo sotto la sferza che ti colpisce e digli grazie, perché te lo sei meritato e perché, scontandolo subito, non hai da scontarlo nell'aldilà. Ma, ripeto, sia che sia una prova o una punizione, la pace resta. Lei non sentirà mai dire che un santo, per prove tremende che possa aver subite, parlo di prove spirituali, perse la speranza. Ove è speranza, è pace. Ove è pace, è Dio. Come fa a capire che un dolore ha natura di castigo? Risposta: per la voce della coscienza che, come le ho detto, ci ha già avvertito di non avere agito bene, e poi perché, man mano che lo subiamo, sentiamo farsi l'anima più lucida e leggera, per cui si capisce che quella stretta che ci ha fatto soffrire ci è stata espiazione e lavacro. Lei mi parla dell'abbandono di Dio che costituisce la pena più grande. Ciò è vero, ma questa assenza di Dio può anche essere prodotta da un'inerzia colpevole per parte della creatura. Trova lei in sé luce sufficiente per dire che talvolta il vuoto si è prodotto per parte di Dio soltanto, sia pure per i suoi fini misericordiosi? Risposta: quando un'anima è nell'inerzia colpevole, non si accorge per niente se Dio c'è o non c'è. È un'anima inebetita, abulica, che vegeta senza riflettere e percepire. Il peccato, o anche solo la tiepidezza, la ottundono al punto che in lei è spenta la facoltà di percepire, il bisogno di vedere, il desiderio di nutrire se stessa con il cibo soprannaturale. Dio, allora, punisce perché è giusto che punisca ed è pietoso che punisca, perché talora l'anima sotto il colpo si scuote e rientra in sé. Ma di queste anime non mi occupo ora. Parlo di quelle più o meno sveglie, le quali cercano di operare, secondo la loro capacità, per il buon Dio. Magari potrebbero fare di più se ci mettessero proprio tutto il loro impegno, ma proprio inerti non sono. Perciò sono anime in cui non v'è assenza di Dio per causa loro, ma per volontà di Dio, il quale, come ho detto sopra, ricorre a quest'arma potente o per richiamare l'anima ad una più esatta esecuzione del suo dovere filiale, o per migliorarla attraverso la prova penosa e allenarla a sempre più alti voli. E l'anima, che sente la giustizia di questo dolore che Dio le infligge, ha nel dolore la sua gioia e la sua pace. Il dolore, invece, che viene dagli umani, o peggio, dagli inferi, è sempre giusto e più o meno ci turba. Ma però è un dolore che non tocca il vertice della potenza dolorifica ossia non trafigge lo spirito nel suo culmine più alto e nella parte più viva. Ci farà gridare, piangere, imprecare anche, ci farà impazzire delle volte e delle volte morire. Ma moriremo per malattie della carne, ma impazziremo per sconvolgimento mentale, ma imprecheremo per convulsione morale, ma urleremo e singhiozzeremo per debolezza generale. Mentre il dolore che viene da Dio e ci trapassa lo spirito non ci fa uscire in nessuna escandescenza, ci sublima in una pace, in una serietà, in una carità più alta. Soffriamo intensamente, intensissimamente. È una fame insaziabile che cresce d'ora in ora e che nulla può saziare. Tutti i cibi possiamo allora dare al nostro spirito per tentare di calmare il suo languore che lo svuota. Ma né opere di misericordia, né sacramenti, né preghiere, né letture spirituali sono atti a colmare il suo desiderio. È Dio, Dio che si vuole, Lui solo. E Lui si tiene sempre nascosto, si ritira sempre più in alto, mentre noi, con le braccia alzate dal desiderio, agonizziamo di amore invocando Lui. Quante parole occorre scrivere per dire quello che proviamo ad ogni battito di cuore. Quale è la sua condotta durante queste ore di tenebre in riguardo a Dio e in riguardo al prossimo? Risposta: più Dio si ritira e più io lo amo con tutta me stessa, in spirito di umiltà, di pazienza e di sommissione, riconoscendo che me lo merito, facendo atti continui di fede perché so, anche se non lo sento, che Lui è lo stesso vicino a me e glielo dico. Atti di speranza, perché spero che per sua bontà abbrevi la prova e per questa prova io meriti un bene più alto. Di carità, perché per sollecitarlo a tornare, gli dico che lo amo a qualunque costo e lo amerei anche se egli non si curasse più di me. Di contrizione, perché riconosco di avere peccato e meritato il suo castigo. Verso il prossimo, poi, uso di questa mia prova, offrendo a Dio il mio dolore perché altre anime che non lo cercano o lo cercano male siano portate alla ricerca fervente di Dio. Così la mia ora di tenebre diviene ora di luce. Si sente lei inquieta e spinta a manifestare all'esterno la sua inquietudine? Risposta: no, io mi inquieto perché sono un essere di carne, oltre che di anima, per le cose che possono urtare la carne, ma per queste mai. Ho detto e ripeto che il dolore che viene da Dio è acutissimo, è l'unico che realmente sia dolore puro, semplice, perfetto come Dio, ma è sempre unito alla pace. Dove è pace, non è inquietudine. Non forzo mai Dio a mostrarsi con le mie bizze. Lo supplico di concedermi da capo di vedere il suo volto, che è la gioia del nostro spirito, ma poi attendo paziente quel momento beato. Vede, oggi, per esempio, io sono priva della unione sensibile con Dio. I giorni passati era un continuo scoccare di scintille fra i due poli di Dio e dell'anima. Qualcosa di ineffabile. Oggi solo la mia anima getta scintille verso il suo Signore e perciò sono desolata. Ma mi capisca, desolata come una madre o una figlia che vede partire il suo figlio o il suo babbo. Si rimane con una gran voglia di piangere e si vorrebbe che il tempo volasse per abbreviare la separazione, perché si sa che il figlio, si sa che il babbo non se n'è andato per sempre, ma per un tempo relativo e per nostro bene, per tutelare i nostri interessi. Si è melanconici, ma più amorosi ancora di prima, perché la sua lontananza sappiamo che è una prova novella di affetto per noi. Oggi amo sola, e che perciò? Sono desolata, ma non inquieta. Una santa certezza mi dice che, quando meno me l'aspetterò, Dio tornerà. Tornerà tanto più presto quanto più io sarò stata amorosa e paziente. E che torrente di gioia allora si riverserà nel mio spirito.